Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, le esportazioni di petrolio hanno raggiunto i livelli pre-sanzioni. Il partito tedesco chiede l'esportazione di gas dall'Iran. Un film di Netflix ha infuriato il regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presento la programmazione di oggi, lunedì, il 5 dicembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda Corteo a Roma. Dopodiché potete ascoltare un programma dedicato all'attualità di oggi. Ora amici, passiamo alle notizie. Sottolineando il fallimento della politica nemica di massima pressione sull'Iran, il presidente Ebrahim Raisi ha affermato che le esportazioni di petrolio del paese hanno raggiunto i livelli pre-sanzioni. Nelle sue osservazioni, durante una riunione dei funzionari provinciali, Raisi ha affermato che l'esportazione di petrolio iraniano è salita all'era pre-sanzioni, nonostante gli attacchi dei paesi ostili per paralizzare le esportazioni di greggio. I nemici hanno formalmente annunciato che la politica di massima pressione sull'Iran si è conclusa con un fallimento, poiché abbiamo visto che le nostre esportazioni nella regione sono aumentate e i nostri centri di produzione sono stati incoraggiati, ha aggiunto. Sottolineando il successo della sua amministrazione nell'annullare le sanzioni, Raisi ha affermato che l'Iran ha incrementato le sue esportazioni e la sua produzione ha organizzato piani per completare i progetti incompiuti. Nonostante le sanzioni, possiamo fare passi da gigante per il progresso del paese. Siamo consapevoli che il nemico si oppone al fatto che facciamo progressi, che la nostra produzione esploda, che la nostra economia sia resistente e che la nostra scienza e conoscenza migliorino, ha osservato. Il leader del partito Alternativa per la Germania ha chiesto al governo di negoziare con l'Iran per importare il gas. Secondo il canale televisivo Al Jazeera, a seguito della crescente crisi energetica, Tino Krupala, leader del partito Alternativa per la Germania, ha chiesto al governo di Berlino di negoziare con l'Iran per acquistare il gas per soddisfare il fabbisogno energetico della Germania. Le sanzioni imposte alla Russia dopo l'inizio della guerra in Ucraina hanno esposto l'UE a una crisi energetica senza precedenti. È un film di Netflix, ha infuriato il regime sionista. Un film di Netflix che ritrae le milizie sioniste che uccidono o sfollano centinaia di migliaia di palestinesi durante la Nakba, catastrofe, ha causato indignazione nei territori occupati. Il film Farha, nella regista giordana Darin Salam, è andato in onda giovedì su Netflix nonostante gli attacchi dei politici israeliani. Il film è basato su una storia vera che ritrae una ragazza di 14 anni che, assieme all'uccisione della sua famiglia attraverso un buco nel muro della sua casa dopo che suo padre l'ha nascosta da una milizia sionista. Nelle interviste Salam ha affermato di aver realizzato il film per far luce sulla causa principale del conflitto e dell'occupazione dei territori palestinesi. La storia ha viaggiato con me nel corso degli anni, è rimasta con me quando ero bambina. Avevo questa paura dei luoghi chiusi e bui e ho continuato a pensare a questa ragazza e a quello che le era successo, ha dichiarato Salam ad Arab News. La Nakba vide 750.000 palestinesi espulsi dalle loro case dalle milizie sioniste in una campagna che incluse omicidi, stupri e minacce di morte. La Russia sta prendendo in considerazione un meccanismo per vietare il commercio in base alle restrizioni decise dall'Unione Europea contro Mosca, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak sul canale televisivo Russia 24. Nella nostra pratica non utilizzeremo strumenti relativi al price cap. Per fare ciò stiamo ora lavorando a meccanismi per vietare l'uso dello strumento del price cap indipendentemente dal livello che verrà fissato, ha affermato Novak. Il vice primo ministro ha aggiunto che il tetto dei prezzi è contrario a tutte le regole. Lo stesso Organizzazione Mondiale del Commercio, Forbes, e la Russia fornirà petrolio e prodotti petroliferi solo a quei paesi che lavoreranno a condizioni di mercato, anche se dobbiamo tagliare la produzione. Secondo Novak, l'introduzione nello strumento del tetto dei prezzi può portare a destabilizzare del mercato, carenza di energia, minori investimenti e in futuro il meccanismo potrebbe interessare anche altri beni e paesi. La Russia avrebbe silenziosamente ammassato una flotta di oltre 100 vecchie petroliere per cercare di aggirare le sanzioni occidentali sulle vendite di greggio in seguito all'aggressione all'Ucraina. Lo scrive il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali Mosca, fortemente dipendente dalle petroliere straniere per il trasporto del suo petrolio, ha aggiunto altre 100 navi quest'anno tramite acquisiti diretti e indiretti. L'obiettivo del Cremlino sarebbe quello di creare una flotta ombra per aggirare le sanzioni. E il numero di persone che muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento atmosferico nel mondo è 6 volte il numero di persone che muoiono di malaria e 4 volte quelle uccise dall'AIDS. L'inquinamento atmosferico è uno degli importanti fattori di rischio ambientale, ha affermato Abbas Shahsavani, funzionario del Ministero della Salute iraniano. Riducendo gli inquinanti è possibile ridurre il peso delle malattie correlate tra ictus, malattie cardiache, cancro ai polmoni e malattie respiratorie acute e croniche. L'espansione dell'urbanizzazione, la crescita della popolazione, lo sviluppo industriale, i trasporti e i modelli di consumo inappropriati hanno aumentato le preoccupazioni per l'intensificazione dell'inquinamento atmosferico che provoca effetti negativi sulla salute, il benessere e la produttività della società. Cina e Stati Uniti non hanno mai smesso del tutto di interagire sui temi del cambiamento climatico. Su questo insiste Frans Timmermans, primo vice capo della Commissione europea. Non c'è mai stata una rottura completa nel campo del clima, ha assicurato Timmermans. E sebbene, secondo lui, non ci siano state trattative ufficiali, i contatti informali sono stati mantenuti dal rappresentante speciale del presidente USA per le questioni climatiche, John Kerry, scrive Foreign Policy. Frans Timmermans ha anche sottolineato che l'UE non ha interrotto un dialogo intenso con la Cina, di conseguenza ha risposto alla domanda del giornalista su cosa stanno facendo i funzionari europei affinché la cooperazione climatica tra i due stati, che rappresentano il 40% delle emissioni nel mondo, non venga interrotta. Critica Emmanuel Macron del ministro della difesa Leitone, che ha detto che il presidente francese è caduto nella trappola tesa lì da Mosca. Artis Publics ha commentato così l'affermazione di Macron, secondo cui per far concludere la guerra in Ucraina sarebbe necessario fornire alla Russia garanzie sulla sua sicurezza. Secondo il ministro Leitone, citato da Rai News, questo significa cadere nella trappola della narrazione di Putin, secondo cui l'Occidente e l'Ucraina sono le responsabili della guerra. E domenica, nel suo intervento al Collegio d'Europa di Bruges in Belgio, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti è stato oggetto di un esame approfondito in Europa e in altre parti del mondo perché potrebbe portare a una concorrenza sleale. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Corteo a Roma per dire no alla guerra. Un grande corteo è tornato a marciare questa domenica a Roma per protestare contro il conflitto in Ucraina. I dimostranti si sono radunati nella Piazza della Repubblica per chiedere la riduzione della spesa militare in favore di investimenti per la povertà e garantire una sicurezza che non arriva dalle armi che causano solo sofferenza alle popolazioni. Il governo italiano è stato autorizzato ad inviare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in Ucraina fino a 31 dicembre del prossimo anno. Il via libera è arrivato dalla Camera dei Deputati, che ha approvato una mozione presentata dai partiti di destra a sostegno della coalizione di governo, sostenuta da alcuni gruppi di opposizione, tra cui il PD di centro-sinistra e Italia Viva, almeno 450 milioni di euro, e questa la spesa sostenuta fino ad ora dall'Italia per armare Kiev nella guerra contro la Russia, secondo le elaborazioni di Milex, l'osservatorio indipendente sulle spese militari italiane. La stima è stata diffusa alla vigilia del dibattito parlamentare previsto per il 29 novembre, nel quale all'ordine del giorno la discussione di una proroga degli aiuti militari all'Ucraina per alcuni mesi o per tutto il 2023, l'impegno che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso dinanzi alla NATO e ai principali alleati internazionali. L'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina è stata definita con il decreto legge 14 del 2022 approvato dal governo Draghi, che specifica che i sistemi di arma inviati a Kiev rientrano tra quelli già in possesso della difesa italiana e che l'Ucraina non dovrà pagare per riceverli.
conflitto in Ucraina. Si raggiunge un momento decisivo nella battaglia del Donbass quando la resistenza ucraina all'offensiva russa, durata 4 mesi, giunge al termine. La sede dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO del 29 e 30 novembre a Bucarest è la stessa sede in cui 10 anni fa l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush convinse i suoi partner transatlantici che un giorno l'Ucraina e la Georgia avrebbero dovuto unirsi alla loro alleanza militare. I ministri degli esteri hanno debitamente riaffermato questa decisione e si sono fermati a questo. Inoltre, nella loro dichiarazione sul conflitto in Ucraina, hanno affermato con la forza che la NATO non riconoscerà mai l'annessione russa di 4 regioni ucraine e hanno sottolineato la determinazione dell'alleanza a perseguire e rafforzare il sostegno politico e materiale a Kiev. Il segretario generale della NATO Stoltenberg, che è un portavoce di Washington, ha avvertito che nonostante il coraggio e i progressi dell'Ucraina sul campo, la Russia conserva forti capacità militari e un gran numero di truppe e che l'alleanza continuerà a sostenere Kiev finché prende non ci tireremo indietro. Queste dichiarazioni tradiscono l'assenza di ogni nuova riflessione. Mentre l'evoluzione della situazione sul campo mostra però che i piani di Washington stanno fallendo. Crescono anche i segnali di disunione sulla questione ucraina tra gli alleati europei degli Stati Uniti e tra questi ultimi e l'amministrazione Biden. I neoconservatori del team Biden, che sono la forza trainante della Beltway, sono ancora decisi al loro obiettivo. Il faro di speranza, rappresentato dall'opinione moderata espressa di recente nel famoso comunicato firmato da 30 parlamentari democratici, si è completamente spento. Anche Mosca ha trattato le necessarie conclusioni, come dimostra la posizione del Ministero degli Esteri russo, secondo cui non ha senso nell'attuale clima di inesorabile ostilità da parte di Washington partecipare alla commissione consultiva bilaterale nell'ambito del nuovo trattato START tra Russia e Stati Uniti, che originariamente doveva tenersi al Cairo dal 29 novembre al 6 dicembre. Ancora una volta non ci si dovrebbe aspettare molto dall'incontro proprio di questo giorno alla Casa Bianca tra il presidente francese Macron e il presidente Biden. Macron spera ancora di essere il leader occidentale che accetta i termini di resa del presidente Putin e passa ai libri di storia, ma in realtà la sua credibilità è a brandelli in Europa e negli ambienti atlantisti, in particolare anche in Francia. La priorità numero uno dell'Europa in questo punto di svolta del conflitto in Ucraina dovrebbe essere la sua autonomia strategica per agire nel proprio interesse, ma questo richiede un'attenta riflessione su ciò che l'Europa può fare da sola e in secondo luogo la comprensione che in fondo un interesse strategico non può essere ridotto solo a interessi di sicurezza. Nel nostro nuovo mondo obesiano, un mondo di zone economiche in competizione, il primo obiettivo dell'Europa dovrebbe essere quello di raggiungere un'autonomia economica strategica. Ma questo obiettivo è ancora raggiungibile quando la sua sicurezza energetica, che era la base della sua prosperità e potenza industriale, è stata infranta nelle profondità del Mar Baltico da mani invisibili. Comunque sia, gli eventuali attuali in Ucraina entreranno sicuramente in una nuova dinamica. La visibile accelerazione dell'offensiva russa a Bakhmut nelle ultime settimane riduce notevolmente i tempi di presa della città, che passeranno da alcune settimane a pochi giorni al massimo. Segni simili compaiono a Marinka e Ugledar nella regione del Donbass. Se Bakhmut è il fulcro della linea difensiva ucraina nel Donbass, Marinka è il luogo da cui le forze ucraine bombardano la città di Donetsk. E la cattura di Ugledar consentirà alle forze russe di trasferirsi nella città di Zaporozhia ed escludere definitivamente qualsiasi futura sfida al ponte terrestre della Crimea ai porti del Mar di Azov. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.